Vi vogliamo bene!
Buongiorno a tutti, fratelli cari e dolci, vi abbracciamo con affetto. Benvenuti a Radio Blast, alla diretta di oggi, dove speriamo tanto di veramente sentire la voce di Gesù, veramente imparare delle cose nuove e specialmente sapere cosa Lui chiede da noi, cosa si aspetta da noi. guardiamo intorno nel mondo e vediamo tanti mali, tanta sofferenza. Eppure chi ha Gesù nel cuore, in mezzo a tutti i problemi, trova pace, trova soluzioni, coraggio, fede, gioia. Trova anche la forza di aiutare altri che sono persi, che ne hanno bisogno. Quindi siamo qui per riempire la nostra batteria, per caricare la nostra batteria e poter metterci in opera per fare qualcosa per gli altri, per Gesù, per operare, per portare frutto, per dare un esempio che Gesù è amore, Gesù è luce, Gesù è verità e Gesù ha la soluzione a tutti i tuoi problemi. Quindi, fratelli, iniziamo con una bella preghiera e da parte di Nicole, una cara sorella che conosciamo da poco, una sorella dalla Svizzera. In privato ci ha raccontato delle lezioni bellissime che ha imparato da quando conosce Gesù, specialmente nell'evangelizzazione. Ha detto che ha evangelizzato nel modo sbagliato i suoi genitori e chi non ha fatto questo sbaglio. E poi ha imparato di farlo con amore, non con rabbia, non con superiorità. Lascio a lei. In questa preghiera lei ci racconta anche un po' di lezioni che ha imparato e che credo sono molto sane anche per noi queste lezioni. Ascoltiamo la preghiera di Nicole.
Ciao fratelli, ciao sorelle. Io sono Nicole e oggi farò io la preghiera. E però prima di questo volevo mandare un messaggio che a me ha cambiato veramente la vita. E da quando Gesù mi ha aiutato a capire che quello che stavo facendo era sbagliato, ovvero evangelizzare la famiglia con rabbia, con il pensiero costante che loro non capiscono niente, e io sto nella verità, io quello, io quell'altro, che se non insisto finiscono all'inferno per colpa mia. No, no, no. A parte che tutti purtroppo scelgono se seguire Gesù oppure no. Però una cosa è certa. Da quando Gesù si è manifestato a me e mi ha detto che io non devo comportarmi in questo modo e che dovevo cambiare il modo di fare e tutto parlando di amore, comportandomi in amore con i gesti, coi fatti, ogni cosa è cambiata e infatti tutte le cose stanno andando per il meglio e sono contentissima per questo. Quindi concentratevi, fratelli e sorelle, sull'amore, sull'amore, perché Dio è amore. Chi l'ha conosciuto sa che Dio è amore. E vorrei appunto iniziare a fare questa preghiera con tutti quanti voi. E caro Gesù, grazie che sei con noi, che sei venuto qui sulla terra, sei morto per tutti quanti. Grazie per la tua parola, grazie che è davvero pazzesca. Una cosa si collega con l'altra e ogni volta che studio e medito la tua parola è bellissimo. Grazie per il tuo Spirito Santo, perché senza quello noi non possiamo fare niente. Mi dispiace Gesù che devi soffrire tutte queste cose, che tu tutti i giorni vedi cose orribili e sono sicura che soffri dentro di te perché sei molto più sensibile di noi. E grazie per i fratelli che ascoltano, grazie per i fratelli che trovano la strada, la tua strada, Gesù. Grazie per Angela, per i fratelli, per Fra Giuseppe, che davvero io penso che sono molto ispirati da te, Gesù. E lo si vede dalle opere, da come parlano della tua parola, veramente di ogni cosa, che ci aiutano anche a crescere. E questo sono molto, molto felice. Prego per tutte quelle persone che purtroppo sono in guerra e che sono sicura che hanno tutti bisogno di te, come anche noi tutti i giorni abbiamo bisogno di te. Prego anche per i bambini che sono da soli adesso, che non hanno più genitori. Prego per quelle persone che sono ammalate, che hanno malattie e non stanno bene. E aiuta sempre tutte le chiese che ti stanno seguendo che possano sempre fare la tua volontà. Grazie Gesù per tutti i doni che tu hai dato a ogni persona. Gloria a te Gesù. Amen. Vi voglio bene, fratelli. A presto. Ciao ciao.
Grazie, grazie Nicole. Oh, il Signore ti benedica. Che bel cuore che hai. Grazie per la bella preghiera, specialmente per le persone che soffrono, specialmente nelle guerre di oggi. E per la bella lezione che hai condiviso, perché io penso che a me si applica perfettamente questa lezione, che ci sono passata anche io. Ho parlato con persone che mi sentivo come che loro non sanno niente, non capiscono niente. Io conosco le scritture, io posso insegnare loro, ma alla fine quella non funziona. La conoscenza mentale non è sufficiente per convincere qualcuno. Anzi, se non hai l'amore, quella dolcezza di Gesù che tocca il cuore, che dà speranza nei loro problemi, che li aiuta a superare, che non si sentono più soli, se non hai quell'amore, nient'altro funziona. La conoscenza mentale non è sufficiente perché nel mondo c'è tanta conoscenza, esiste tanta filosofia, storia, conoscenza, puoi studiare tutta la vita e non finirai mai. Ma quello che tocca il cuore è l'amore, è quello che cambia.
E chi non ci ha pensato? Quanti anni c'ha Nicole?
Non lo so, sembra giovanissima, super giovane. Ma è sposata? Non lo so.
La voce di certe persone gli rimane giovane, specialmente quando sei vicino a Gesù. Dio ti benedica Nicole, grande, grande esempio.
Amen.
Quindi lei un pentimento, ha deciso di essere più come Gesù
Sì.
e andare alla via dell'amore, non quella della legge. Anche le scritture si possono usare per ferire, per fare del male. I farisei lo facevano sempre. Però Nicola ha visto che l'amore era
Vero.
queste tre cose durano, fede, speranza, l'amore, la più grande, Dio è
È
amore.
amore, sì.
Alleluia.
Grazie, Signore. Fratello Giuseppe, sei pronto per attaccare con le notizie?
Ma guarda, io non sono mai pronto, è Gesù che è sempre pronto.
Gesù, sei pronto?
È logico.
Logico che sì. Allora, andiamo alle notizie.
Gloria a Dio, fratelli, come sapete nel mondo non è che ve lo devo dire io, il mondo è un vulcano in eruzione, infatti stamattina parleremo del vulcano. Dicono che c'è un vulcano che sta per esplodere e che cambierà il pianeta. Sai, gli scienziati ci tengono sempre incoraggiati, no? Non è che ci dicono, però tranquilli, Gesù è in controllo. No, ti dicono che viene un disastro e ciao. Arrangi. Se per caso ti scoraggia, vai dallo psicologo che è più scoraggiato di te. Gloria a Dio. Angela attacca con.
Ok. Iniziamo con alcune notizie che riguardano i fiumi che si trasformano in acqua rossa. Cosa sta succedendo nel mondo, visto che è un fenomeno che l'ho sentito spesso negli ultimi anni?
I giornali dicono acque rosse come sangue, fenomeno virale che sta affascinando il mondo intero. Come si chiama il giornale?
Greenme.it.
Ecco. E allora, qua, tu hai fatto una piccola ricerca sui fiumi che si sono tramutati in sangue, diciamo colore sangue.
Sì, questi sono solo alcuni dei fiumi. Su internet trovate tanti, tanti. Potete fare voi una ricerca più dettagliata. Ma visto che sentiamo spesso di questo fenomeno, ho notato, per esempio, in 2013 un fiume in Slovacchia è diventato rosso. Nel 2014 in Wenzhou, in Cina. 2016 un fiume in Russia vicino alla città di Norilsk. 2017 un fiume in Francia che si chiama Gardon.
Che tutti hanno preso l'apparenza di sangue?
Sì. nel 2019 Otram River in Giamaica, 2020 the Patoka River in Southern Indiana, poi
America, negli Stati Uniti,
2022 Kansas River, il fiume Kansas negli Stati Uniti, 2025, cioè il mese passato, in Argentina.
Quindi qua diciamo non è che Dio sta lesinando gli avvertimenti, ma perché non è mica normale, non era mai successo prima che un fiume diventa colore sangue. Sì, cioè c'è una fabbrica che scarica questo, quell'altro, però i colori sono diversi. Ce n'era uno vicino a casa mia, dove abitavo io, vicino a Milano, in campagna, ed era una discarica di una delle fabbriche. Sì, prendeva colori strani, però diciamo fiume che diventa il colore sangue, mai sentito. Proprio negli ultimi tempi sta succedendo.
Tanto, sì.
Capito?
E ci sono anche altri nel mondo. E perché succede questo?
E allora, e questa lista che tu hai dato è solo una lista piccola. Ci sono altri esempi nel mondo di fiumi che si sono insanguinati di colore.
Sì, sì.
Perché? Perché i fiumi che si colorano di sangue, cioè rappresentano la terza piaga, diciamo la terza coppa è una piaga dell'ira di Dio. Lo vediamo in Apocalisse. Va bene.
Sì, allora, ma siamo arrivati già a quel passo di Apocalisse?
Questi qui sono, secondo me, sono gli avvertimenti che ci stiamo avvicinando alla terza, all'ira di Dio. Una delle coppe, appunto, è il sangue, il fiume che diventa colore sangue. Guarda, vai lì Apocalisse 16.
Sì.
Lo leggiamo direttamente nelle profezie. Allora, devi dare dal 3 al 6, no, dal 3 al 4, poi al 6, il 6.
Poi,
e lì ci sono tre esempi di fiume che diventa sangue.
Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare. Esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì.
Quindi non dice che diventa proprio sangue di morto, dice simile.
Ah.
Quindi attenzione che la Bibbia a volte parla in simbolismi, ok? Quindi attenzione a non prendere in modo letterale quando è simbolico. Vabbè, poi quando è invece quando è simbolico letterale, quando è letterale è simbolico. Per esempio, quando Gesù dice andiamo a evangelizzare, non è simbolico letterale. Quando dice il sangue, il fiume diventa come il sangue simile a quello di un morto.
Mm-hmm.
Ecco, allora al verso 4, Angelina.
Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue.
Ok, questo come avverrà lo vedremo. Intanto prendiamo nota. Apocalisse 16:6.
Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere. È quello che meritano.
Quindi
Apocalisse 16, da 3 a 6.
Quindi l'acqua sarà anche, diciamo così, rara, che la dovranno bere così com'è, anche se il colore non è il bel colore del sangue. Dice il verso 3, dice divenne sangue simile a quello di un morto, quindi una cosa ribrezzevole, va bene?
Mm-hmm. Quindi pensi che quello che succede oggi con tanti fiumi che stanno diventando rossi ha a che fare con la terza coppa dell'ira di Dio, che è ancora lontana? Cioè, questo evento, l'ira di Dio, è ancora lontano.
L'ira di Dio, come abbiamo studiato nel nostro corso biblico, segue la tribolazione.
Dopo la tribolazione.
Se non ascoltate falsi profeti che la tribolazione è l'ira di Dio, falso, falso. Tribolazione è l'ira del diavolo. Quando viene l'ira di Dio, caro mio, sarà molto peggio la tribolazione. Va bene, quindi la tribolazione la vediamo Apocalisse 11, 12, 13... e 14, e poi il culmine, Dio ha, dopo il rapimento, dopo, Dio mostra il culmine della sua ira e ha suddiviso il culmine in sette coppe. Va bene. Insomma, il sangue rappresenta il dolore che viene, le morti, le guerre.
Mm-hmm.
Cioè il mondo rulla i suoi tamburi di guerra. Dio risponde con segnali di sangue che questi tamburi rappresentano. cioè lo stolto mondo non capisce che rullando tamburi di guerra sta rullando la musica della propria morte, distruzione. Il mondo stolto e indemoniato non ha imparato niente da Hiroshima e Nagasaki.
Oh.
Si è annoiato il mondo, le discoteche non gli bastano più, la droga non gli basta più, e adesso vuole giocherellare come fanno i bambini con i giocattolini, adesso giocano con lei. Ha visto in Ucraina l'Occidente e la Russia che si minacciavano a vicenda di guerre atomiche, specialmente la Russia. Ha detto se non la piantate, guardate che noi siamo la prima potenza mondiale atomica. Non ci scocciate troppo. Però lo stolto mondo cieco occidentale ha provocato, perché ha provocato loro, alla Russia. E allora questi fiumi che diventano sangue, io credo che rappresenta l'ira di Dio che viene, ma rappresenta anche il sangue generale che sarà sparso nella tribolazione, nelle guerre dell'Anticristo, dall'Anticristo. Quindi non solo il sangue che Dio farà scorrere nella sua ira, ma anche quello che il diavolo, l'Anticristo, farà scorrere nelle sue guerre, che sono esattamente sei guerre, a parte Armageddon, sei guerre grandi che l'Anticristo farà. E il mondo occidentale si è dimenticato delle sofferenze, del sangue, della seconda guerra mondiale, che furono 50-60 milioni di morti, solamente la Russia morirono 26 milioni, perché quei nazisti, caro mio, loro trattavano i russi come inferiori. 26 milioni ne uccisero, come si fa? Non bastano le pallottole quasi. E poi il rosso è anche il colore del secondo cavaliere dell'Apocalisse. Anche quello è un significato, vai lì, è un significato terribile. Apocalisse 6, per favore, andiamo, versi 3 e 4, ti prego.
Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva: Vieni! E venne fuori un altro cavallo rosso. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. E gli fu data una grande spada. Apocalisse 6, versi 3 e 4.
Perché non dice spada?
Una grande
Perché
spada.
dice una grande? Perché qui Dio vedeva, 2000 anni fa, Dio sapeva che la spada che rappresenta la guerra sarebbe stata una spada atomica, nucleare, quindi grande.
E dicevi che il colore rosso è il colore di questo cavallo che rappresenta la guerra, togliere la pace dalla terra.
Sì, per esempio questo cavallo ha cavalcato in Ucraina e il nazista Zelensky e i suoi, quelli come lui e la CIA, hanno tolto la pace. Perché loro hanno provocato tutto. La NATO circondata dalla Russia ha provocato la guerra. Si è parlato ultimamente della possibilità di una guerra tra Israele, America e contro l'Iran. E sappiamo ufficialmente che l'Iran è spalleggiata dalla Russia, quindi c'è un'altra guerra che stanno preparando questi diavoli. E sappiamo che adesso ci spostiamo un po' verso l'Iran. Hai letto le notizie? C'è due giornali, Corriere TV e Geopop, sono due articoli.
No, non l'ho letto,
E concludiamo
no. No, dice Corriere TV,
su.
dice: La pioggia di sangue trasforma la spiaggia in un rosso brillante, lasciando i turisti senza parole. E Geopop: A cosa sono dovute le cascate rosso sangue dell'isola di Hormuz in Iran? Il video del fenomeno.
Ecco, quindi vedete qui stanno mischiando le notizie, mischiano le cascate rosso sangue, i fiumi rosso sangue con un'isola. E quest'isola dov'è? È in Iran. È un isolotto di fronte all'Iran, cioè all'imboccatura, no? Dove si entra nel Golfo Persico, cioè il mare di Persia, davanti all'Iran, che è uno dei punti strategici mondiali.
Perché?
Perché da lì passa una grande percentuale di petrolio mondiale, che lì ci sono le nazioni petrolifere del Golfo, l'Arabia Saudita, sono tutte imbottigliate dietro lo stretto di Hormuz. Ti ho dato la cartina lì, ce l'hai?
Sì, c'è anche sulla pagina radio questa cartina.
L'ho messo sulla radio.
Sì.
Ecco, vedete lì dove dice Dubai, quella zona lì? Mm-hmm. Ecco, c'è una freccia che indica dove si trova l'isola di Hormuz. Allora, perché è importante? Qui praticamente l'isola di Hormuz, non solo i fiumi si sono dipinti di rosso, ma le cascate.
Che strano.
Com'è possibile? Io credo che sia vicino... si avvicina al tempo dell'apparizione dell'Anticristo, perché sono sue queste guerre. Adesso vedi che in Ucraina sono andati con i piedi di piombo a fare una guerra mondiale, no? Però quando arriva l'Anticristo, lui vuole, desidera, brama le guerre perché vuole mandare più gente possibile all'inferno, più muoio, altro che le multinazionali che fanno depopolazione, questi zuccherini. Lui tira il sodo, guerre atomiche e... La gente morirà a miliardi, preparatevi a quello. Miliardi moriranno nelle guerre che vengono. E benedetto chi ha pregato, chi ha ricevuto dal Signore messaggi, che gli ha detto dove spostarsi. Qui non si tratta di spostarsi da Cinisello Balsamo a Monza. Qui si tratta di cambiare continente. Perché Apocalisse 12,14 dice che la donna fuggì lontana dalla presenza del serpente. Non si tratta solo di trovare un bunker, non ci sarà bunker che ti protegge dalla guerra atomica. È come quando c'è un'eruzione, quando ci sono le eruzioni dei vulcani, la gente nella zona, a volte ci sono tantissime morti, gente che sperava per il meglio ed è arrivato il peggio. Invece noi diciamo arriverà il peggio, preparatevi per il meglio. Va bene. E allora, quindi Hormuz e il cascata rosso sangue sono abbinate. Stavo dicendo che Hormuz appartiene all'Iran e guarda caso Israele e l'America vogliono fare guerra all'Iran. Israele sta spingendo moltissimo. E quando sai Israele spinge una cosa, di solito ottiene. Perché lei ha tutte le lobby, in America comanda Israele, perlomeno... il Senato, il Parlamento, il Pentagono, l'FBI, Israele è ben piazzata lì. E Israele vuole trascinare l'America in una guerra contro l'Iran, perché Israele, politicamente parlando, è così, è logico, dice bisogna fare la guerra con l'Iran adesso che l'Iran è ancora debole, che non c'è ancora le atomiche. Quindi politicamente parlando ha ragione, no? Non cristianamente, politicamente.
Sì.
L'America è un cagnolino che gli va dietro a Israele. Non Israele, il popolo di Dio, cioè che si convertirà, ma Israele, quella falsa, che si chiamano i sionisti. Questi sarebbero quelli delle banche. E quella è l'Israele falsa. Un po' come le chiese false di oggi, no? Che si chiamano cristiane, hanno la croce, però tutto quello che pensano è evangelo di prosperità, super grazia, il super papa, i super santi, ecco. E credo che il tempo della predizione dell'Anticristo è vicino, si avvicina. E diciamo che l'isola di Hormuz, che si trova tra Dubai e l'Iran, nel mezzo, un'isola assolutamente strategica, un'isola perfetta per cercare di bloccare le portaerei americane che devono entrare dentro in caso di guerra, no? Guarda, questa cartina ti mostra, cioè questa cartina che ti ho dato, hai messo sulla radio, mostra la posizione centrale di quest'isola iraniana. E credo che l'interpretazione di questo sia che è come se l'angelo dell'Iran, sai che nella Bibbia dice ci sono gli angeli dell'Iran, dell'Egitto, dell'Italia,
sì,
dell'Europa.
Sì.
Bibbia parla che ci sono angeli, lo vediamo nel libro di Daniele. Va bene, capitolo 10 e 11, lì sono gli angeli della Persia, gli angeli della Grecia, che combattono l'angelo di Dio. Se leggete Daniele dal capitolo 9, capitolo 10, 9, credo che sia 9 e 10, del capitolo, parla degli angeli, che gli angeli del diavolo che combattono l'angelo di Dio, che va da Daniele con un messaggio sconvolgente, la data di nascita di Gesù Cristo. e poi tutte le profezie dell'Anticristo, le guerre, insomma. E il diavolo, il suo angelo, che era l'angelo principato della Grecia e della Medio Persia, volevano bloccarlo naturalmente. E non ci sono riusciti, però l'hanno rallentato per 21 giorni. Leggetelo, storia affascinante. È un po' come se l'angelo dell'Iran dicesse, questo è un messaggio per chi lo sa interpretare naturalmente, io credo che l'interpretazione corretta è questa, è come se quest'angelo dicesse all'America, attraverso queste cascate di sangue, dice, se attraversate il limite di quest'isola, l'isola dà come un limite nel mare, no? Chi attraversa questo limite lo farà a costo di grande spargimento di sangue.
Oh no.
Vi stiamo aspettando.
Ai, ai.
Sai che l'America è bellicosa, no? Anche sotto Trump, che per altri versi è pacifista, a lui minaccia tutti e tutti, eh?
Sì, sì, sì.
Caro
sì.
Mio, sì. Ha minacciato l'Iran che se non fa la pace con Israele... saranno guai grandissimi. L'Iran si è stancata così tanto delle minacce di Trump che in un giornale settimana scorsa l'Iran ha risposto a Trump e gli ha detto do what the hell you want. Gli ha detto a Trump, l'Iran gli ha detto fai quel che diavolo vuoi. Come dire, noi siamo pronti alla guerra. Neanche a dirlo, come al solito vi saranno scienziati che ci diranno si tratta solo di un fenomeno rosso dovuto a cause naturali, la sabbia rossa, eccetera, eccetera. In tutte queste diverse parti del mondo, com'è possibile? Perché non verde, giallo, sì, arancione, sì, sì. Tricolore?
Sempre rosso?
Sempre sì. Rosso, sempre sangue. Guarda caso, nell'ira di Dio, ci sono fiumi che diventano sangue, di colore. Non credo sangue proprio DNA... Non credo, penso che sia il colore.
Tranne infatti, che hai detto che può essere una conseguenza delle guerre, allora sarà sangue vero.
Beh, mischiato al fiume, sì.
Sì.
Sì, mischiato al fiume, sangue sarà vero, sì. Cioè, il diavolo ha sempre cercato di spiegare scientificamente i miracoli biblici.
Sì.
Compresa l'acqua tramutata in sangue in Egitto, eccetera. Mentre invece era simbolo del sangue, dell'istruzione degli egiziani, il sangue che veniva, gli egiziani, l'Egitto potenza mondiale numero uno, quando è che è caduta? È caduta quando gli ebrei uscirono dall'Egitto. Cioè Dio fa e Dio sfa, Dio innalza, Dio abbassa. Egitto divenne potenza mondiale quando un ebreo andò in Egitto e la fece diventare potenza mondiale. Ci fu un ebreo, figlio di Giacobbe, che andò in Egitto. Andò come schiavo. Lo misero in prigione, c'era la sua padrona gli correva dietro per violentarlo quasi. Cioè. E poi l'ho accusato di adulterio a lui e lo misero in prigione. Cioè, poi il faraone lo chiamò dalla prigione. E Genesi, capitolo 40, leggetelo. Genesi 40 racconta la storia che il faraone ha scoperto che lui interpretava i sogni e allora l'ha chiamato fuori dalla prigione. Allora lui si cambia i vestiti, si taglia la barba, tutto. Il direttore lo manda con le sue migliori auspici, va da faraone e Giuseppe, questo qua, che gli interpreta tutti i sogni. E il faraone è scioccato. Caspita, oh, questo qui è in contatto col Dio, non il Dio animale, giraffa, coccodrillo, cane.
Sì.
Questo è Dio vero, questo qua.
Amen.
Aveva pregato i suoi dèi, virgolette.
Grazie, Gesù.
Muti erano, muti rimasero. E allora gli dà autorità di diventare principe d'Egitto, voi sapete la storia, tutti la conoscete. E allora lui mette le tasse, controtasse, eccetera, eccetera. E tutto l'Egitto diventa proprietà del faraone, non lo era prima. E lì l'Egitto diventa potenza mondiale. Però quando tirano troppo la corda e cominciano a buttare i bambini ebrei nel Nilo, ai coccodrilli, ecco che Dio dice alt, alt. E allora cosa fa Dio? Dio uccide i loro figli, i primogeniti. esce Israele dall'Egitto, attraversano il Mar Rosso e lì il faraone dice no, è troppo per la mia superbia. Li insegue e il resto lo conoscete, no? Mosè alza la mano, le acque si richiudono e lì finisce, lì viene, muore tutto l'esercito più potente del mondo, l'impero mondiale d'Egitto. E so che nel film I Dieci Comandamenti il faraone e Yul Brynner si salva, in realtà nella Bibbia dice che il faraone morì, dice.
Sì.
Infatti hanno trovato le ruote dei carri sotto il mare Mar Rosso e hanno trovato una ruota che invece di 6 aveva 5, come si dice, cioè la ruota dei carri, c'hanno quei bastoni che la fanno girare, no? La ruota, ecco, quella di Faraone aveva 5 bastoni nella ruota,
okay,
invece
sì,
tutti gli altri erano 6.
Mm-hmm.
Quella era di Faraone, quindi hanno trovato il carro di Faraone. E se guardate in internet, l'abbiamo pubblicata anche noi queste foto.
Sì, tempo fa l'abbiamo fatto, sì.
Ecco, andate nel nostro archivio, trovate tutto lì. E lì Dio ha creato l'impero mondiale d'Egitto perché gli serviva per, in certo senso, proteggere, che poi li hanno schiavizzati ai suoi figli ebrei, e per farli diventare una grande nazione. E però quando ha cominciato a uccidere i bambini, e allora Dio dice basta, hai servito il tuo scopo, e Dio abbassa, fa cadere, fa crollare l'impero mondiale egiziano. L'impero mondiale egiziano cade quando Mosè e gli ebrei attraversano il Mar Rosso, lì cade l'impero egiziano. E adesso la storia si ripete, l'Europa e l'Occidente che offre i propri nascituri al diavolo, ai demoni, attraverso gli aborti e gli anticoncezionali, adesso è il loro turno di ricevere le punizioni di Dio. E questo è il Mar Rosso per l'Occidente, non per l'Occidente, per tutto il mondo, si rovescerà sulle armate dall'Occidente guidata dal faraone, l'anticristo che viene, in una battaglia famosa che si chiama Armageddon, e quella sarà la fine del settimo impero. L'Egitto era il primo.
E questo fenomeno che succede in Iran, che tu hai detto, secondo te spiritualmente è collegato al fatto che l'Iran e l'America parlano di guerra. Cosa sta succedendo questi giorni? Perché ci sono sempre stati questa tensione tra Iran e Israele, cioè possibilità di guerra. Però questi giorni c'è più pericolo di guerra tra di loro?
Iran, America, Israele.
Sì.
Sì, è molto alto adesso, perché Israele insiste, questo è il momento di fare la guerra, perché Iran è debole. Ecco, e allora c'è possibilità che facciano una provocazione, loro sono specializzati a provocare, e quindi ci potrebbe essere adesso una guerra in Iran, ci potrebbe essere, quindi attenzione. E queste cascate di sangue in Hormuz ci danno, è come se indicassero il punto dove la guerra inizierà.
Mm-hmm.
L'Iran tramuterebbe Hormuz in una fortezza e lì diventerebbe bersaglio delle portaerei, degli aerei americani. Quindi questo potrebbe essere, va bene.
Mm-hmm.
E infatti, guarda caso, questo segno del sangue è proprio lì ad Hormuz. Ti ho dato una foto lì con l'isola di Hormuz.
Sì.
Ce l'hai la foto dell'isola?
Sì.
Ecco, vedi a nord c'è, vedi l'Iran, e a sud non si vede, ma c'è l'Arabia e Dubai.
Sì.
Ti ho dato un po' di foto che adesso delle portaerei americane. Ti ho dato quelle foto, ce le hai?
Sì, no? Che sono notizie. Per esempio, Canale 13 dice: Iran may sink a U.S. Navy aircraft carrier.
Ecco, queste sono le forze in campo, no? L'Iran combatterà dall'Iran e l'America combatterà dalle portaerei,
mm-hmm,
con tutto il loro seguito di cacciatorpediniere, eccetera, eccetera. Insomma.
Traduci? Iran may sink a U.S. Navy aircraft carrier.
Sì, questo giornale dice che l'Iran potrebbe affondare le portaerei americane. E qui fa vedere i missili iraniani in una foto immaginativa. Fa vedere i missili iraniani che stanno per cadere sopra portaerei.
Poi c'è Arab News. Iran, US ships in crosshairs if war breaks out.
Okay, dice che le navi da guerra americane si troverebbero nel mezzo, proprio nel mezzo, sul fronte della guerra se scoppia una guerra con i paesi arabi. Il primo paese è l'Iran. Ma anche l'Egitto sembra che sta spendendo un sacco di soldi per armarsi, sta comprando un sacco di armamenti proprio dall'America. L'America li vende perché dice, beh, noi siamo sempre più potenti, vendiamo e facciamo soldi. Allora, però questo non è tutto, fratelli. Qui c'è un'altra notizia che ho accennato prima. È una notizia che farà rizzare i capelli a chi non è nella barca della salvezza del Signore. Vai a Tempo Italia, giornale.
Imminente grande eruzione vulcanica che abbasserà le temperature della Terra.
Ok, Passione Astronomia, altro giornale.
In arrivo gigantesca eruzione vulcanica alla quale tutto il mondo non è minimamente preparato.
E il mondo è preparato solo per l'inferno, così che si prepara il mondo, né materialmente né spiritualmente è preparato. E qui c'è la foto di una montagna che scoppia, il vulcano, vedi? Ha messo sulla radio questo? Sì, e poi c'è un altro giornale, Meteo Web.
Il vulcano che spegnerà il sole sconvolgerà il clima globale.
Ecco, quindi qui ci stanno dando brutte notizie. Noi sappiamo per grandi linee quello che succederà, va bene? Però quando questi giornali che fanno tante storie di non allarmare le genti, i popoli, guarda, pubblicano queste notizie, e che incoraggiamento gli dai? Soros ha il suo bunker sotto le montagne e bere champagne insieme a Billy Gates. Quindi c'è l'illusione, l'illusione. La Bibbia mostra che sono illusioni. Va bene, e se tu vedi Apocalisse capitolo 6 al sesto sigillo, vedi che succede a questi. Parla dei multinazionalisti che si rifugiano sotto le montagne. Apocalisse 6, sesto sigillo. Dice monti cascateci addosso. Guarda, qui c'è un. Legge, vuoi leggere una citazione del giornale?
Dal tempo. Dice nel 1815 l'eruzione del Monte Tambora in Indonesia segnò un punto di svolta nella storia climatica e sociale della Terra. La gigantesca esplosione proiettò nell'atmosfera enormi quantità di particelle solforee e oscurando il sole e provocando un drastico abbassamento delle temperature globali. Il 1816 divenne noto come l'anno senza estate, con conseguenze catastrofiche, raccolti distrutti, carestie, epidemie e instabilità sociale. La storia potrebbe ripetersi. Una grande eruzione potrebbe verificarsi ovunque. Anche l'Italia ospita uno dei vulcani più pericolosi al mondo, i Campi Flegrei,
Sì, dove c'è il Vesuvio, Napoli.
situati nei pressi di Napoli, dove vivono oltre 1 milione di persone. Un evento di portata simile potrebbe abbassare le temperature di 1 grado, 1,5 grado, con impatti devastanti sull'agricoltura e sugli ecosistemi globali.
Sì, tu pensi un grado e mezzo, cioè cosa vuoi che sia? Diciamo, mi metto una giacca più pesante. No, ma a livello planetario questo fa, invece è tanto perché si staccano gli iceberg, si sciolgono i poli ghiacciati, l'agricoltura appunto c'ha grandi problemi. Comunque, va bene, altre domande su questo penso che del poco che io ci capisco, va bene, perché non è che sono un vulcanologo. Cerchiamo di essere vulcani per Gesù qui, ma posso solo dire quello che il Signore mi mostra, ecco, non è che mi mostra tutto, va bene, tante cose, pregate voi, vedete se il Signore vi mostra a voi qualcosa.
Andiamo al prossimo soggetto e come sapete, fratelli, avete sentito che c'è una grande, dura persecuzione dei cristiani in Siria.
In Siria.
Anche voi, diversi di voi, ci avete inviato dei video e notizie su questo e stiamo pregando per i cristiani lì che per loro già ha iniziato una
Sì, no,
tribolazione.
la morte, stanno morendo a migliaia
Sì, è
e
incredibile.
contro i cristiani. I giornali non gliene frega niente, eh. I giornali loro gli interessa se tu sei, per esempio, di tendenze sessuali diverse, che
Sì.
non ti fanno una torta, non ti vendono pasticcino o non puoi andare per strada con le brache calate, e ecco, i giornali parlano di quello. Capito? Se uno di quelli lì, magari gli dai, che so io, uno schiaffetto sulle mani o una parolaccia, i giornali ne parlano. Però migliaia di cristiani che vengono uccisi, no. Questo non è politicamente corretto, sono solo cristiani.
Ma hanno i
Cosa vuol
stessi
dire?
diritti.
Categoria inferiore, no?
Gli
Questo te lo
stessi
poteva
diritti.
dire anche Hitler,
Aia.
Stalin, va
No,
bene?
Dio ci aiuti.
E questa è la situazione. Signore Gesù, preghiamo, Signore, che tu proteggi questi fratelli, proteggili, Signore, aiutali,
Nel
Signore,
nome di Gesù.
aiutali, benedici, Signore,
Nel
già
nome di
stanno
Gesù.
morendo a centinaia,
Amen.
Signore, quando muoiono, Signore, io non ti devo pregare di essere con loro, perché lo sei già, Signore, tu li assisti, li proteggi, Signore, anche nella morte,
Grazie,
Signore,
Signore Gesù,
preziosa è la
grazie,
morte,
Gesù.
dice la tua parola, per quelli che muoiono nel Signore.
Grazie,
Signore,
Signore.
questo, Signore, aiutali a ricordarsi, Signore, che il tuo Spirito Santo ricordi loro che
Amen.
questo è tutto l'inferno che avranno, Signore. E i loro assassini, e tutto il paradiso che avranno è questo. Perché il loro paradiso con 72 vergini, fiumi di vino, Signore, Signore, è tutto un'illusione. Del signor Maometto, Signore,
Grazie, Signore
la
Gesù.
gioia di uccidere un cristiano, grande gioia, questa è tutta la gioia che avranno. Ma quando il cristiano arriva in cielo, c'è Gesù con le braccia aperte che li aspetta. Gloria, gloria, quasi, quasi, Signore, li invidiamo. Prego per loro, Signore.
Amen, nel nome di Gesù. Citiamo un paio di giornali. Il giornale Aiuto alla Chiesa che soffre, Italia.
Sì, questo è il nome del giornale, vero?
Sì. Massacri in Siria, dolore e smarrimento tra i civili. Sì.
No, il giornale si chiama ACS Italia.org. Il titolo Aiuta la Chiesa che soffre.
Massacri e devastazione in Siria il 7 marzo 2025, causando oltre 600 vittime, tra cui numerosi civili e membri della comunità cristiana.
Ecco, questo qui all'inizio, questo è il giornale vecchio di una settimana, quando le vittime erano solo 600. Adesso fanno fatica a contarle, si tratta di centinaia e centinaia e centinaia, sono molti di più adesso. Non c'ho i numeri esatti perché nessuno lo sa. Cosa dice il foglio?
Il dramma dei cristiani in Siria. Erano 2 milioni, ora sono 500.000.
Wow. Erano 2 milioni, sono 1,5 milioni di meno, sfollati, emigrati, uccisi, perseguitati. Questi qui sono fratelli. Dimentichiamo protestantesimo e cattolicismo che sono presi in giro. Questi sono i nostri fratelli. Non andate
Amen.
religiosi settari, non andate a vedere se sono di quale confessione. Sono di Gesù.
Amen.
Allora, cosa dobbiamo avvenire? Il giornale cattolico cosa dice?
In Siria il dramma dei cristiani costretti all'esodo.
Gloria a Dio. Allora, hai messo questo video sulla radio?
Sì.
È un video di 1 minuto, fratelli. Vi fanno vedere come torturano i cristiani. Non è un video molto ispirante. Li fanno strisciare per terra come vermi. E poi alcuni li lasciano andare, alcuni li uccidono. Cioè, gli islamici ce l'hanno con i cristiani, che innanzitutto sono assolutamente gelosi e invidiosi perché la nostra religione ci salva solamente dando amore, ricevendo il Cristo di amore, ricevendo il perdono del Dio amore, e loro devono andare in giro a ammazzare gente a destra e a sinistra, farsi saltare per aria con una bomba, perseguitare per guadagnarsi le 72 vergini. E allora, insomma, è così. C'è, vedete il video che è lì, sulla radio, un minuto, lo potete vedere adesso, dopo. Va bene. Allora, fratelli, io dico questo. Tornano le persecuzioni contro la Chiesa mondiale, come avvenivano durante l'Impero Romano. Sotto Roma furono circa 250 anni di persecuzioni, cioè alternati con periodi di calma, c'era persecuzione, tutto un tratto saltava su un imperatore indemoniato e un Nerone, eccetera, e c'erano morte e distruzioni in tutto il mondo. E allora furono 250 anni le persecuzioni, adesso saranno 3 anni e mezzo di tribolazione. Però già ne vediamo gli inizi. Cioè il diavolo si è assicurato, il diavolo si è premunito innanzitutto di soffocare e sedare la Chiesa tradizionale. E adesso le Chiese tradizionali, cioè quelle dormienti, invece di nutrirsi della parola di Dio, fanno finta di farlo. Però invece di nutrirsi della parola di Dio, si nutrono di camomille e di, come si chiamano, ansiolitici. Va bene, di solito sono sufficienti 30 monete d'argento che si chiama l'8 per mille, si chiama, e loro sono a posto, letargo. E il diavolo si muove, perché il diavolo è terrorizzato dalla Chiesa. Se la Chiesa si muove, se la Chiesa mondiale alza un dito, il diavolo ha perso. E allora il diavolo sono 2000 anni che lotta per mettere la Chiesa a dormire attraverso materialismo, soldi, 8 per mille, edifici, le statue, i santi, i grandi pastori protestanti, il Vangelo di prosperità. Insomma, la Chiesa, il diavolo non può operare se prima non ha neutralizzato la Chiesa mettendola a dormire. Capitato a me di entrare in Chiesa, quando entravi dentro, mi veniva voglia di sedermi e sonnecchiare. È uno spirito di letargo.
Aia.
Il miglior modo di attraversare le distruzioni che vengono dalla tribolazione che viene è di affrontarla come fecero i nostri fratelli dalla prima chiesa. Quindi uno dice, cosa faccio? Mi tiro i capelli? No, tirare niente. Preparati. Servire il Signore. E non salvare la pellaccia così che almeno mi godo la vita. No, salvare la vita per poter servire il Signore. Ossia, dobbiamo dimenticare le cretinate di cattolicesimo, protestantesimo, di ogni altra religione settaria. Il diavolo ha settarizzato, il corpo di Cristo, il diavolo ha fatto ottimo lavoro a settarizzarlo. Il braccio è staccato dalla gamba, la mano è staccato dal corpo, eccetera. Il corpo di Cristo oggi assomiglia a un quadro di Picasso, cioè non si capisce niente. Parla della religione tradizionale, poi ci sono quelli attivi, cristiani, la sposa di Cristo, speriamo di esserci, fratelli, che invece sono attivi e portano frutti, speriamo di esserci, fratelli, che si svegliano la mattina e cercano Gesù, non il telefonino per vedere quanti soldi guadagniamo oggi. Questa sposa di Cristo è a parte, separata, già separata adesso come la sarà in cielo. Non è seduta in chiese morte, stramorte, ultramorte, so che sanno solo cantare canzonette la domenica mattina, i pastori sono lì col sorriso stereotipato a raccogliere bustarelle, perché Dio lo ama così tanto, Dio vuole che lì c'è sempre la macchina nuova, eccetera. Dio benedica i pastori che sono in strada a guidare le pecore, a cercare le pecorelle. Andiamo alle scritture?
Sì, quello che sta succedendo.
Per le scritture.
Quello che sta succedendo adesso in Siria, quando verrà l'Anticristo, sarà a livello mondiale o non proprio in tutto il mondo? La persecuzione sarà in ogni nazione del mondo, come è adesso in Siria, o ci saranno nazioni dove non saranno perseguitate?
Durante il marchio della bestia, 3 anni e mezzo, sì. Quando lui dice io sono Dio nel Tempio?
Sì.
No, non credo. Non credo, perché dice in Apocalisse 12:14, lo leggiamo.
Non credi cosa?
Non credo che i cristiani saranno perseguitati e allo stesso modo in tutte le nazioni, perché dice in Apocalisse 12:14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Lontana dal serpente. Questa donna, come vediamo in Apocalisse 19, verso 7, 8-9, vediamo che questa donna è la sposa, perché altrimenti perché Dio la protegge? È la sposa. Tua
Apocalisse 12:14.
domanda è, in tutte le nazioni sarà la stessa persecuzione? No, perché leggi l'ultima riga di nuovo.
Dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Quindi esistono dei posti nel mondo, nel pianeta, che si chiamano lontani dalla presenza del serpente. Cioè Hitler aveva potere quasi assoluto in Europa, specialmente in Germania. Va bene? E quelli che fuggirono, quelli che dicono, fuggiamo dalla Germania, andiamo in Francia. Arrivò anche lì la mano di Hitler.
Non era lontano.
No, però quelli che furono più scaltri, come per esempio Einstein, nel 1933 fuggì in America. Lui fu lontana dalla presenza del serpente, diavolo, anticristo, Hitler.
Hitler.
Capito?
Sì.
Quindi quando fuggite, fuggite sul serio. Ci saranno dei posti che, appunto dice lì, che si chiamano un luogo nel deserto. Deserto, attenzione, non è Sahara, è un deserto spirituale, perché magari noi per esempio qui siamo una zona in Sud America, siamo circondati di chiese da tutte le parti, però sono tutte addormentate. Non possiamo andare lì a dire questo è il nostro messaggio, perché ci tradiscono. Vedono dove siamo e mandano qui delle capre. Io una volta in Italia stavo in una particolare casa, ero lì con dei parenti e stavo evangelizzando intorno. Ho avuto dei problemi. Le città circonvicine, c'era qualche caprone che sono venuti lì a disturbare i vicini, questo, quell'altro. Perché io mi sono fidato di loro, credendoli veri fratelli, e invece erano falsi fratelli, mi davano solo problemi. Va bene? Poi quando invece operavo in modo che non rivelavo il mio posto dove dormivo la sera, allora questi farisei non potevano darmi fastidio. Per questo è che adesso viviamo in privacy. Perché le capre che ci seguono in internet, abbiamo scoperto che ci sono delle capre in internet, dei farisei, che ci seguono solo per farci del male, solo per scoprire qualche appiglio. Fino adesso si sono arrampicati sui vetri, va bene, per dire che noi siamo abominevoli, noi siamo mostruosi, noi siamo qui, noi siamo. Però dove sono i testimoni che siamo così? Non ce ne sono. Dice, sì, ma lo dicono in internet, sì, ma lo dice anche il diavolo, lo dice. Va bene? E allora da quando viviamo in privacy riusciamo a sopravvivere. Non potremmo essere qui da cos'è, 12 anni che hai aperto la radio?
Più o meno 11 anni.
11 o 12 anni.
Sì.
Non avremmo potuto farlo se avremmo dato il nostro indirizzo alle capre. Ci sono delle capre che si lamentano, perché voi non date l'indirizzo? Perché voi siete caproni, ecco perché. Se voi foste cristiani normali, ve lo darei. I fratelli che vengono qui, dopo che abbiamo guardato in faccia, che sono fratelli veri, è certo che andiamo a incontrarli. Oh, dimmi.
Domanda riguardo alla persecuzione. Se l'Anticristo non è ancora venuto, perché Dio permette queste dure, difficili situazioni per i cristiani, tanta persecuzione e morte, come questa in Siria? Perché Dio permette?
Ma guarda, basta che leggi la Bibbia, è scritto da tutte le parti. Per
Per esempio?
esempio, dappertutto. Perché, contrariamente alle cretinate dei falsi profeti evangelici che dicono siamo sotto la supergrazia, Dio ci vuole solo felici, ricchi e sfondati, macchina sempre nuova, perché Dio ci ama. E quelli in Siria non li ama?
Certo che li ama.
E allora, dall'inizio, il popolo di Dio in Egitto fu perseguitato, schiavizzato, uccidevano i bambini, davano come merende ai coccodrilli. E poi persecuzioni da parte delle tribù, delle nazioni pagane, che perseguitavano Israele. Leggere il libro dei giudici. Una persecuzione dopo l'altra. Però c'era un motivo. Ogni volta che Israele si metteva ad adorare idoli, venivano distrutti. A ripetizione nel libro dei giudici. E poi arrivò la Siria, che distrusse 10 tribù di Israele. E le tribù divennero alla fine rimase solo una, Giuda. Per questo si chiamano Giudei, perché era rimasto solo Giuda. E poi distruzione di Giuda, perché i re adora sacrificano bambini, i re ebrei, i giudei. E allora Dio li punì, mandò a Babilonia a distruggerli. E poi di nuovo uscirono di binario, Dio li punì di nuovo e mandò gli ellenici, i greci di Alessandro il Grande, che li fecero polpette. Va bene, sacrificarono un maiale dentro il tempio, e tanto che certe chiese credono quella è l'abominazione della desolazione, che non lo è. Che Gesù ha detto, quando vedrete l'abominazione, Gesù, Matteo 24, 15, ha detto, quando vedrete l'abominazione, Gesù la mette al futuro. Va bene? E allora, e dopo i greci, e dopo arrivò Roma, altra distruzione, due volte furono distrutte, la seconda volta non rimase pietra sopra pietra a Gerusalemme. Niente! Quello che vediamo oggi non sono le mura di Neemia che ricostruì Gerusalemme, ma sono le mura che furono i crociati a ricostruirla. Furono quelli che seguirono, fu Costantino e così via. E poi praticamente la storia di Israele, con qualche sprazzo, alcuni sprazzi qua e là di ubbidienza, Davide, Salomone neanche tanto, e Ezechia, Giosia, pochi re, io ho contato 42 re che sono stati a Israele e Giuda, e di 42 re solo 5 erano di Dio.
Oh, wow.
Va bene? E 36-37 circa del diavolo, che sacrificavano i propri bambini. Quindi mi venite a dire per la tribolazione c'è sempre stata, non c'era l'anticristo, non c'era il marchio della bestia, ma insomma più che morire cosa devono fare?
Sì.
Va bene, ecco, quindi la tua domanda, ripeti la domanda.
Perché Dio permette queste persecuzioni?
Per i peccati di Israele, per i peccati dei cristiani che si dimenticano di Dio e rendono il loro edificio religioso, le loro dottrine cattoliche, protestanti, i loro santi, eccetera, un idolo. Ogni santo è diventato un idolo. La mia Santa Caterina, la mia Santa Lucia, la mia Santa Genoveffa. Va bene, amare Dio, adorare Dio, non adorare altri. Per questo che il cristianesimo nel mondo è arrivato a livello spazzatura. Parlo delle chiese tradizionali che sono lì con tre soldi tutti i giorni.
Ma non è che...
Perché sono idolatri, speriamo di non esserlo anche noi.
Ma non è che i cristiani in Siria sono più colpevoli di altri? Per esempio in Occidente è anche peggio.
Guarda, io non punto il dito. Questa chiesa, quella chiesa, cioè, non mi interessa. Ognuno si guarda allo specchio, va bene? Ci sono anche cristiani che muoiono in Siria e altrove, che sono cristiani buoni, veri,
sì,
sinceri,
sì,
che non si vergognano di mostrare Gesù agli altri e guidarli alla salvezza. Quelli, i cristiani che si danno una mossa, che si danno da fare. Ma quelli, diciamo, questo in Siria, che sono migliaia di cristiani che sono morti, non sto dicendo che non sono cristiani, che non sono salvati, lo sono magari anche, però hanno bevuto la religionite del diavolo e li ha messi a dormire. Quindi sì, sono salvi. Va bene? Quindi sono figli di Dio, sono giusti, sono salvati, ma molti di loro però non stanno facendo niente. Ora io non posso giudicare chi ha fatto questo e chi non
no,
ha fatto.
No, certo che no.
Però i cristiani veri, che sono dappertutto, anche nelle chiese mezze morte, Laodicea, ci sono cristiani veri. L'ho detto Gesù in Apocalisse capitolo 3 dall'1 in avanti, dice, ci sono in mezzo, tu sei una chiesa morta, gli ha detto Gesù a Sardi, però tra di te ci sono dei cristiani veri. Ricordiamoci di questo, non possiamo fare tutte le erbe un fascio. Allora, i cristiani salvati, va bene, Venezia 57, il Signore dice che molti di questi cristiani vengono uccisi, Dio permette che vengano uccisi, come benedizione, in un certo senso. Perché ci sono sempre state le persecuzioni. Leggi il 57 verso 1.
Sì. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Isaia 57 verso 1.
Ecco, cos'hai capito qua?
Che il Signore sì, li prende questi cristiani.
Non
che
è
muoiono.
Che li prende, permette che vengano uccisi.
Permette che muoiono?
Altro, non è il Signore che li prende, è il diavolo che li uccide.
Perché
però
verranno?
Il Signore lo permette perché... Per toglierlo da cosa?
Da tempi più difficili che verranno.
Oh, ecco, anche i cristiani che vengono uccisi, il Signore lo sta sottraendo a mali peggiori. Profezia di Isaia del 700 avanti Cristo, che è attuale adesso. Un cristiano che muore adesso, mm-hmm. arriva in cielo, sai cosa gli dicono?
Cosa?
Si è stato benedetto, perché viene il marchio della bestia.
Wow, sì. Amen.
Apocalisse 14, 12 a 13.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva:
Scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche. Perché?
Perché le loro opere li seguono.
Oh.
Apocalisse 14, da 12 a 13.
Sta dicendo: beati chi muore.
Sì,
nel Signore.
Così dice.
È sì. meglio morire nel Signore, se l'Anticristo ti perseguita, che non vivere in una chiesa di Laodicea falsa a rischio che qualcuno riceva anche il marchio della bestia.
Mm-hmm.
E allora dimentichiamo la super grazia dei falsi profeti, fratelli. Sono le opere in Cristo che contano. Leggi l'ultima parola di quella scrittura che hai appena letto. Perché?
Perché le loro opere li seguono.
Quindi benedetti perché le loro opere li seguono. Lasciate perdere i diavoletti della supergrazia delle chiese evangeliche. Sono diavoletti. Sta dicendo, anche se non fate niente, c'è la grazia. No! C'è la disgrazia, non la grazia. Specialmente per questi falsi profeti.
Infatti una cosa che sto notando è che Gesù ha insegnato quando c'è persecuzione, fuggite di città in città. Matteo 10.
Esatto.
Qui vedo la notizia di Avvenire, dice, in Siria il dramma dei cristiani costretti all'esodo. Cioè, invece di aspettare ad essere costretti all'esodo, Gesù ci ha insegnato Matteo 10. Quando venite perseguitati,
Matteo 10, 23,
leggilo. Andate di città in città. Quindi
ma leggi che c'è qualcuno che non lo conosce questa scrittura.
Non aspettate che qualcuno vi costringe all'esodo.
Costringe.
Yeah.
Guarda che mi raccontavano che quando gli americani si sono ritirati dalle Filippine, seguiti dai cannoneggiamenti dei giapponesi, seconda guerra mondiale, e i giapponesi uccidevano a destra e a sinistra, come i nazisti anche peggio, perché tra i nazisti c'era anche un po' di cristianesimo, un pizzico, ma i giapponesi non avevano anche quello, e c'erano gente che scappava nelle Filippine, c'erano chi scappava con le budella uscite dal loro corpo, le trasportavano a mano si tenevano le budella, va bene, perché preferivano quello che, no, che i giapponesi era brutto come li trattavano, molto brutto, perché non c'hanno neanche il sapore del cristianesimo. E allora prepariamoci a vedere i falsi profeti delle chiese di oggi, che nel loro inganno di supergrazia guideranno le loro chiese a ricevere il marchio 666. C'è quel falso profeta John MacArthur, calvinista americano, famosissimo, uno dei più grandi insegnanti biblici, e dice: ricevete pure il marchio 666, perché se no, dice lui, non potete neanche mettere la benzina nella macchina. Certo che potete riceverlo. Poi cosa fa? Dopo vi pentite. Stolto. In Apocalisse 16 dice: quelli col marchio non si pentono, dice, quelli col marchio malediranno Dio, maledicono Dio. Quale pentirsi? Stolto di un predicatore falso. Allora, chiese evangeliche siete avvisate. Diciamo pecore delle chiese evangeliche, che la chiesa evangelica era una chiesa meravigliosa, era, adesso è cascata nel vomito. Tanti di loro. Certo, i vostri insegnanti vi stanno guidando all'inferno insieme a loro. Guarda, vai a Matteo 23, perché vediamo cosa Gesù disse a questi religiosi come questi che ci sono oggi, i leader, i capi. Pecorelle Gesù le ama, le salva di qualunque religione, ma i leader, guai a loro che li guidano fuori binario. Matteo 23, 13.
Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Matteo 23, 13.
Matteo 15, 14.
Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, 14.
Lasciate i vostri leader che sono ciechi, non vi stanno guidando alla parola, ma la usano per ingannarvi. Ma Dio benedica, andiamo a Matteo 13, benedica il Signore chi ha occhi e li usa per vedere. Matteo 13, 16.
Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Matteo 13, 16.
E qui sta parlando a quelli di noi che si sono inginocchiati, Gesù lo hanno cercato, lo hanno trovato e lo hanno ubbidito qualunque cosa vi dice. Non è a me, frate Giuseppe, che dovete ubbidire e seguire, ma è il Signore Gesù. Sta parlando a quelli di noi che ci mettono il cuore. Atti, andiamo lì, agli Atti 26, verso 18.
Per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Atti 26, 18.
Va bene? E allora, aprire gli occhi che si convertono, amati fratelli, quelli che siete nuovi, se non siete sicuri, chi sta predicando la verità? Chi è sto pazzo, frate Giuseppe? E chi invece vi sta ingannando? Semplice e facile. Pregate, digiunate e lo Spirito Santo vi parlerà. Fatelo. Non affidatevi al migliore parlatore, ma come vi guida lo Spirito Santo? Fatelo. E lui lo farà, vi parlerà, vi guiderà sempre attraverso cosa? La parola. Quindi abbandonare le dottrine settarie che solo servono a innalzare, le dottrine settarie, le religioni, servono solo a innalzare i falsi profeti, nient'altro. Le chiese protestanti o a innalzare un papa o i santi morti, ma innalzare solo Dio, no?
Amen.
Cosa c'è contro i santi? Ma cosa c'avevano contro i santi gli apostoli, la prima chiesa della Bibbia, tutto il Nuovo Testamento, che a loro non gli interessava niente dei santi morti? E sono morti, ciao, arrivederci. Confidiamo che sono con Dio. Non state lì con le reliquie. Va bene, amici cattolici o protestanti che siete? Guarda, Gesù, lo Spirito Santo, la Bibbia, quello che le chiese morte non innalzano, lo innalzano pochino. Cerchiamo di non sprecare tempo. Gesù, lo Spirito Santo e la Bibbia. Va bene, questo dobbiamo concentrarci e andare a evangelizzare i perduti. Come è scritto Atti 5 e in Atti 2, ti ho dato delle scritture,
Sì,
Angela,
ce l'ho.
sei pronta lì.
Sì. E
Atti 5, 42.
ogni giorno
È
nel
il
tempio e
Tempio.
per le case
Non
non
cessavano.
cessavano di insegnare e di portare il lieto
E qual
messaggio
è il messaggio?
che Gesù è il Cristo.
Ah, non è cattolicesimo?
No,
Non è
no,
protestantesimo?
Gesù,
Non è
Gesù.
la torre di guardia?
È Gesù.
Non è i mormoni d'America?
No.
Il messaggio è Gesù Cristo. Ci vuole entrare le nostre teste quadrate o no?
Gesù è tutto.
Ma non è, molte di queste religioni non hanno neanche la salvezza. La stanno cercando nel posto sbagliato. Atti 2
Sì.
e poi Luca 21.
Atti
Atti
due.
2, 46.
E ogni giorno andavano assidui
Assidui.
e concordi al
Ogni
tempio.
giorno, eh?
Rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. Atti 2,46.
Capito? Non serviva l'ostia consacrata cattolico-protestante. Capito? Ogni giorno nelle loro case prendevano il pane, ogni giorno nel Tempio. Il Tempio non c'è più e adesso rimane nelle case. Luca 21, secondo Timoteo 4, Luca 21, 37.
Di giorno Gesù insegnava nel Tempio, poi usciva e passava la notte sul monte detto degli Ulivi.
Hai capito dove era il suo ufficio? L'ufficio di Gesù sul era monte. Un albero.
Sì.
Secondo Timoteo 4, 2.
Questo è stato Luca 21, 37.
Sì.
Secondo Timoteo dice... Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole
o sfavorevole, in tempo di pace, in tempo di persecuzione, convinci.
Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Secondo Timoteo 4, verso 2.
Non seguite le chiese morte, stramorte, putrefatte, seppellite. Seguite Gesù, la parola. Non vi servono, come si dice, il catechismo cattolico protestante. È sufficiente la parola. Se Dio non riesce a spiegarsi nella Bibbia, ma che Dio è?
Amen.
Il problema siamo noi che non capiamo. Non è Dio che non si spiega. Attenzione a non presentarsi davanti al tribunale di Cristo come qualche chiesa di Laodicea o di Sardis, Apocalisse 3:1, virgola 14. Va bene, comunque non è un caso che Dio permette questa persecuzione. Vai a Daniele 11. Perché Dio permette la persecuzione? Lui ci ama. Lo dicono quelli della supergrazia che ci ama. Perché dovrebbe permettere persecuzione? Sai cosa dicono questi imbroglioni? Quale Dio, quale padre metterebbe i suoi figli in una tribolazione? E quale Dio metterebbe Gesù sulla croce? Quale Dio permette che Israele fosse perseguitata da egiziani, assiri, babilonesi, greci, dai romani? Quale Dio? Quello vero? Perché? Perché li deve sculacciare, perché si possono ripulire e presentarsi davanti ai suoi giudizi onde ricevere benedizione e non essere cacciati fuori a pedate. Daniele 11, guarda, 32 al 35. Ma il popolo
di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Vogliamo mostrarci fermi e agire?
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti,
ma saranno
abbattuti.
Abbattuti i saggi. Perché Dio lo permette? Per... Verso 35.
E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
Va bene.
Daniele 11, da 32 a 35.
Lo scopo non è che dare una vittoria al diavolo, la tribolazione vince la Chiesa. Lo scopo è di purificare la Chiesa. Il diavolo è semplicemente il veleno del chimico con il quale confeziona medicine, che ci vuole una goccia di veleno nella medicina per uccidere quelle malattie, quelle infezioni. Va bene. E Dio usa persecuzione per svegliare una Chiesa addormentata nel bosco, come la bella addormentata. Daniele 12, 10.
Molti saranno purificati, imbiancati, affinati. Daniele 12, 10.
Capito lo scopo della tribolazione?
Sì.
È purificarci, imbiancarci, affinarci. Non è di insegnarci la supergrazia. Stolti. Deuteronomio 8, 2.
Ricordati di tutto il cammino che il Signore il tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Deuteronomio 8, verso 2.
E sta dicendo, perché 40 anni nel deserto a mangiare manna? Per umiliarti, non perché... Non voglio darti la mia grazia, perché non è la grazia che ti serve il bastone, Israele, chiese cristiane. Ma quale grazia? Se, quando un bambino disubbidisce, non è il momento della grazia, è il momento di dargli qualche disciplina. È inutile che ci lamentiamo di cosa fa il diavolo, d'accordo? Impariamo invece quello che Dio sta cercando di mostrarci, di dirci, di insegnarci, e cos'è? E cioè che la Chiesa mondiale di adesso E la Chiesa che era profetizzata nella Bibbia come la Chiesa dell'apostasia. Va bene, come dice Seconda Tessalonicesi 2, verso 3 e 4. E allora, invece di gioire che siamo sotto la supergrazia, le chiese devono invece abbassarsi. Abbassarsi fino al fango, abbassarsi fino alla polvere per le disgrazie e le distruzioni che vengono. Appunto sull'esempio non solo dei cristiani per 300 anni perseguitati dai romani, ma sull'esempio dei cristiani massacrati in Siria adesso, stamattina, ieri, e anche qualche cristiano in Gaza, oltre che gli islamici, questa è un'altra storia, in Ucraina e nei posti che ancora verranno. Apocalisse 13, Angelina, verso 7, la vittoria del diavolo sulla Chiesa per 3 anni e mezzo.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, verso 7.
Falsi profeti evangelici non capiscono queste scritture, sono ciechi, non le leggono mai. Cosa? Il diavolo che vince i santi? Ah, ma questi devono essere gli ebrei, i mormoni, i testimoni di Geova, sempre gli altri, tranne noi, e noi siamo la sua grazia. Falsari. Fratelli, è tempo di piangere, non di seguire falsi profeti che gioiscono per la supergrazia inesistente. È tempo di piangere, come faceva Geremia nelle sue Lamentazioni, un bel libro da leggere. Leggiamolo. Guarda, fammi chiudere con Giacomo. Era mezzo fratello di Gesù questo. Dopo che si è convertito, andiamo a Giacomo 4, leggiamo da 2 all'11 e basta, chiudiamo qui.
Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio e resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Giacomo 4, da 2 a 11.
C'è un tempo per ridere, un tempo per sorridere, va bene, come dice Ecclesiaste 3. C'è un tempo per la pace e c'è un tempo per la guerra. C'è un tempo per ridere e un tempo per piangere. Adesso viene la tribolazione non perché, come dice il diavolo, perché siamo sotto la supergrazia, ma viene per purificarci, renderci candidi, insegnarci a obbedire, insegnarci a digiunare, insegnarci a cercare Gesù, insegnarci a trovarlo e, al di sopra di tutto, imparare ad ubbidirlo. Come quelli che scappavano, dicevo prima, dalla ritirata americana nelle Filippine, feriti, gente senza un braccio che camminava. Ho letto un resoconto, una testimonianza che ti fa rizzare i capelli. Invece di imparare, mentre il nemico ti spara, mentre il diavolo ti perseguita, devi imparare adesso. Adesso è facile. Adesso che c'è la scelta, guai, guai a quelli che potendo non lo fecero. In inglese si dice: either once when he may, when he will have nay, Angela.
Quello che non vuole farlo mentre può farlo, non potrà farlo quando vorrà.
Certo, quello che non fa quello che deve quando potrebbe, arriverà il tempo che dovrà farlo, com'è che dice?
Quando non potrà più farlo.
Quando lo vorrà fare, non potrà più.
Sì. Sì.
Ci fu il tempo che quando Geremia piangeva e avvertiva Israele, viene Babilonia per i vostri peccati. No, no, dicevano, come il nostro Dio ci protegge. È lo stesso messaggio, siamo sotto la supergrazia, Babilonia non può distruggerci, noi siamo il popolo di Dio. E Geremia dice no, invece verranno a distruggervi. La volevano uccidere Geremia, come? Traditore! Poi successe che arrivò a Babilonia e circondò Gerusalemme, e allora il re Serechia va da Geremia e dice: Geremia, consulta il Signore. Cioè adesso era disposto a rendersi. E Geremia gli dà un messaggio di Dio, gli dice: no, è troppo tardi. Adesso i tuoi figli saranno castrati, resi eunuchi, le tue donne violentate, resi schiave sessuali, le tue mogli, e tu sarai ucciso. Cioè, capito? Hanno superato il punto di non ritorno. Ascoltate, fratelli, che pregate, digiunate, cercate il Signore e lo trovate. Ascoltate, fratelli, che riuscite a capire, a discernere la voce di Dio. Mettetevi in ginocchio, ve lo dico, per amore. Non fatemi piangere come Geremia. Adesso è il momento di prepararsi, non quando sarà difficile e impossibile. Signore Gesù, prego per questi fratelli, Signore, aiutali. Signore, i fratelli che... non dovete neanche scrivermi e dire: io sono vecchio, ho 90 anni, come faccio? Beh, il Signore ti prenderà, il Signore si prenderà cura di te se c'è 90 anni, 80, quello che hai. Il Signore ci aiuta nella vita e nella morte. Quindi se non puoi, non puoi. Però i fratelli che non possono, perché non possono staccarsi dal cappuccino, dalla brioche, quelli lì ne riparleremo. Va bene, io solo devo solo darvi un messaggio. Stavo parlando con mia moglie proprio adesso, stavo parlando e gli stavo dicendo: anche se non ascoltano, dobbiamo dirglielo, perché ha detto Dio a Ezechiele capitolo 2, ha detto: vai da Israele, che sono un popolo ribelle, e dagli la mia parola, sia che ti ascoltano sia che non ti ascoltano, perché sono un popolo ribelle. E adesso ascoltate, popolo ribelle cristiano, ascoltate quello che lo Spirito Santo vi dice, se guardate nella Bibbia, se lo cercate, se digiunate, e dopo che avete ascoltato, ubbidite quello che lui vi dice. Quello che dico io, lascio perdere, tranne le scritture, ma ascoltate il Signore.
Amen.
Mi fermo, Angela.
Ti leggo sullo stesso soggetto un messaggio arrivato da parte di Paolo.
Fratelli, se c'è... mandate qualche messaggio di conferma, quello che dico, o anche per criticarmi, ma fatevi vivi.
Dice Paolo: pace fratelli, 8-10 anni fa, quando lavoravo in Canada, molti colleghi libanesi e iracheni ho notato che portavano il crocifisso. Gli domando: siete cristiani? Risposero sì, nel nostro paese eravamo maggioranza cristiani. Poi, dopo i primi periodi persecutori da parte islamica, chi ha potuto è scappato. Stavano anche meglio economicamente nei loro paesi rispetto a dove si sono spostati, ma ringraziavano comunque Dio di averli preservati. Abbiamo molto da imparare da questi fratelli. Pace e Dio vi benedica.
Gloria, gloria. Grazie, fratello.
Grazie, Paolo. Amen.
Il messaggio è finito, non voglio dilungarmi. Chi non vuole ascoltare dopo questo messaggio non ascolterà forse mai. Basta. Vai avanti, Angela.
Vado a una testimonianza da parte di Irma, perché mi piace tanto il suo esempio. Irma la conosciamo da anni, da quando abbiamo aperto la radio. E lei, a parte che evangelizza quando può, quando esce, ovunque si trova, lei fa un eccellente lavoro di evangelizzazione in casa. perché mi ricordo quando l'abbiamo incontrata diceva che ah, mio marito non è tanto interessato nella Bibbia. E poi lei con tanta pazienza e amore, dopo anni e anni di evangelizzazione, senza insistere, senza cioè obbligarlo di credere, ma con la gentilezza, con l'amore, è arrivata lontano con il marito. E adesso ti leggo la testimonianza. Buonasera, amati fratelli nell'amore di Gesù. Gloria al Signore di come opera nelle nostre vite. A volte è meglio da soli che mal accompagnati, anche se non sempre è facile. Ricordo mio marito il 2014, quando vi ho conosciuto e gli ho parlato di voi e della nostra fede, mi voleva lasciare. Io ovviamente gli ho lasciato la via libera, ma ora, per la gloria di Dio, siamo insieme da 14 anni. Non voglio essere lunga, ma si è avvicinata molto, molto al Signore. Da un po' di tempo ha incominciato anche a benedire le persone. E sta capendo abbastanza quello che sta succedendo, anche se non accetta ancora tutto. Qui a casa è il mio campo di battaglia e io posto ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Lodato sia il nome di Gesù Cristo, ho lasciato da tempo tutto nelle sue mani ed è stata la cosa migliore che potevo mai fare. Ho affidato tutto a Lui. Gloria al Signore e grazie Gesù per tutto. Un grande abbraccio e tante benedizioni. Vi amiamo tanto, Irma, Melissa e famiglia. Melissa è la loro bambina di Irma e il marito, che l'hanno desiderata tanto. È arrivata, credo, nel 2016. Ed è una gioia, è una esplosione di allegria, di gioia, di
Gloria a
felicità.
Dio,
Parla sempre di Gesù, canta
gloria a
sempre o
Dio.
fa disegni su Gesù o prega. E credo che la presenza di Melissa è stato il modo di Dio per toccare il cuore del marito, perché
Gloria a
questa
Dio.
bambina è incredibile e il marito si è sciolto anche davanti a Gesù.
Anche le pietre si sciolgono davanti ai bambini, perché i bambini non mentono.
E quindi si vede l'opera di Dio in questa famiglia. Poi Irma, con la sua pazienza e dolcezza, ha convinto il marito di spostarsi in campagna. Hanno comprato un terreno con una casa che era una casa quasi abbandonata, cioè le
Perfetto.
ruine di una casa quasi, e hanno sistemato tutto e vivono lì. E
Perfetto.
lei è super brava in farsi le storage, to can food.
Di inscatolare cibo.
Sì, per la sopravvivenza. Lei è super brava, ci manda delle foto, ha delle provviste incredibili.
Gloria a Dio. Irma, mi si apre il cuore. Come fortunato tuo marito.
Amen.
Un marito benedetto. Guarda, non è mica facile trarre una moglie che non viene dalle discoteche o
Sì,
dai suoi
sì, sì.
amici di qua e di là.
Sì, è vero.
Amen. Marito di Irma, Andrea, Andreino, perché ti fermi e ringrazi Dio che c'è una moglie come Kumsekaya, no? Una moglie in gamba.
Amen.
Gloria e grazie al Signore. Vedrai, vedrai che verrà il tempo che bacerai le mani di tua moglie che ha spinto per fare una casa in campagna. Alleluia.
Grazie Gesù.
Proverbi 31 per te, Irma.
Amen.
Alleluia.
Si
Angelina,
applica,
a
si
te.
applica. È un messaggio da parte di Arthur che ha scritto dal Brasile.
Da Brasile. Brasileno,
No, no,
è
no, no, no,
italiano.
ucraino.
Ah, ucraino,
Ucraino,
ah, sì,
dall'Italia è
è vero.
arrivato in Brasile.
Scusate, io faccio sempre confusione con le nazioni. Abbiate pazienza con me.
Arthur ha appena finito di studiare il corso biblico di 5 mesi. E dice:
Bravo,
Buongiorno cari.
bravissima.
Gloria a Dio per il corso biblico finito e grazie a voi per la pazienza, ma so che fate tutto con il cuore e per la opera di Gesù Cristo. Posso dire che mi ha cambiato la vita ascoltando la parola predicata da voi. Ho abbandonato tutto il conforto e gli idoli in Italia e sono qui in Brasile per la parola di Gesù Cristo. Non è facile a camminare nella parola e a fare la sua volontà, perché ci sono molte tentazioni. Ma quando tu sei sempre con la parola di Gesù nell'anima e nello spirito, lui è meraviglioso perché ti dà pace, amore, gioia, tutto quello che tu hai bisogno. Gloria a te, Signore. Siete un bel esempio per tutti noi, gloria a Dio. Vi abbraccio forte, Dio vi benedica grandemente sempre. Amen.
Bravo Arthur, sei un esempio di un esempio. Lui si era incontrato con la chiesa, se non mi sbaglio, lì.
Sì, lui si consiglia sempre con noi riguardo le chiese che incontra, i giovani che evangelizza per le strade, sì.
Ha trovato una chiesa che lui aveva cominciato a frequentarla, però dopo lui ha detto: ma qui non si evangelizza mai.
Sì.
No, e allora dico: beh, noi sì, certo, nell'edificio. E lui dice: no, a me mi hanno insegnato a evangelizzare nelle strade. E lì le loro strade si sono divise.
Purtroppo, sì. Ha
E purtroppo non è.
detto che sono dolcissimi, gente meravigliosa, però
Ma
come tutte le chiese, dentro le
guarda,
mura.
non c'è una chiesa di Laodicea che non sia dolce,
Sì.
di Sardi. Cioè, alcune chiese sono morte, ma morte dolcemente però, capito? Io non ho mai incontrato una chiesa dell'Laodicea che non fosse dolce. La dolcezza non c'entra niente. Qui è l'ubbidienza. Va bene, guarda che Abramo non era un tipo dolce. Ha cacciato via Lot, ha mandato via Agar col figlio. Era un duro Abramo. Non si scherza, ha fatto una battaglia per andare a liberare Lot dopo, che era sempre fuori binario Lot. Ha fatto una guerra e ha vinto. Abramo era un duro. E allora, essere un uomo di Dio non vuol dire essere sdolcinato, sorridere a tutti. Il contrario. Va bene?
Un soldato.
E neanche era Gesù sdolcinato, era un duro.
Amen,
Va bene, e ha vinto il
amen. No, c'è
mondo.
il momento di essere dolce, c'è il momento di combattere. Grazie Arthur per la
Amen.
testimonianza, siamo contenti che
Amen.
stai bene.
Arthur, sei speciale.
Amen.
Ale, dici c'è qualcosa che possiamo fare per te, consigliarti, scrivi. Perché
Sì.
tu sei un combattente qui vicino al nostro fianco.
Amen. Grazie fratelli, lo so che Arthur sta facendo tutto quello che può per evangelizzare e tanti di voi siete attivi.
Vero che vive in un camper?
Si vive in un camper.
Gloria a Dio. Un camper vecchissimo.
Sì.
Avanti, avanti.
Voglio benedire e ringraziare i fratelli che investono nel regno di Dio sostenendo la nostra missione. Grazie che fate anche voi quello che potete per il regno di Dio per avanzare l'evangelizzazione. E come l'angelo disse al centurione romano Cornelio, che leggevo questa scrittura ieri, l'angelo ha detto che le vostre opere in Cristo salgono come ricordanza a Dio. E in Atti 10, verso 4, l'angelo dice a Cornelio: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Atti 10, verso 4. Quindi il Signore vede, il Signore sta notando quello che ognuno di noi fa con tutto il cuore, nel poco che possiamo, però lo facciamo perché lo amiamo. E lui vede queste cose e si ricorderà di questo. Dio vi benedica tutti.
Gloria a Dio, gloria a Dio.
Amen.
Che bello come dice: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come ricordanza a Dio, cioè per ricordare Dio e ricordati di benedire questo qua. Alleluia.
Amen.
Avanti, Angela, che ti vengo dietro.
Allora, rispondiamo a Simona perché è da tempo che volevo fare questo. Simona ci ha scritto una domanda, è un po' scioccante questo. A me almeno mi ha scioccata perché mentre i cristiani vengono perseguitati in Siria, cosa fanno in Occidente? Si annoiano e si inventano religioni che non sono basate su niente. Guarda, ho notato dei fratelli che scrivono con delle religioni moderne che spuntano in Occidente. Una è chiamata.
Si annoiano, non sanno cosa fare, si inventano
Si
una nuova
inventano,
religione,
non
capito?
sanno in cosa credere, allora si inventano delle cose. C'è una religione nuova, si chiama universalismo unitario.
Che buona
Poi
nota.
c'è quella che si chiama scienza cristiana, con un sacco di seguaci. Poi c'è la Wicca, che è plain witchcraft.
È stregoneria pura.
Sì, e questa è sparsa in America, negli Stati Uniti. Poi c'è.
Se non hanno Cristo, qualche bugia devono scegliere questi qua.
Poi c'è la Santa Muerte, c'è un
La
scheletro di una
Santa
donna,
Muerte.
questa è spuntata dal Messico, ma adesso è sparsa negli Stati
La
Uniti. È
Santa
il
Muerte.
scheletro di una donna che stanno
La
adorando.
morte santa, ma roba da matto.
C'è la fede Baha'i, c'è il Rastafarianismo, e Kankar, e ci sono tante altre che non voglio neanche
Senti, per
leggere.
favore, mi risparmi la lista.
E però Simona ci racconta cosa succede in Italia. C'è un nuovo culto che è spuntato in Italia. Pace fratelli, ieri ho letto sul Corriere della Sera che in Italia sta crescendo il politeismo e in particolare il culto ad Anubi. Potreste fare un piccolo studio su questo obbrobrio?
Hai detto tutto, non proprio.
Leggevo i commenti e tutti ne vanno orgogliosi di questo.
Capirai.
Alcuni rispondono che basta che si vive in pace, va bene tutto.
Sì.
Fratelli, vi seguo da quando avete iniziato. Un abbraccio a fratello Giuseppe e a tutti gli altri nella vostra famiglia. Grazie.
Grazie. Qui ci abbracciamo tutti i giorni. Gloria a Dio.
Allora, rispondiamo a Simona. Ma cosa è questo culto ad Anubi?
Hai messo questa foto sulla radio?
Sì.
Brutto.
Io non ho mai sentito di questo, quindi sono andata a cercare in Wikipedia.
Brutto come la notte.
Sì.
Un uomo con la testa di cane.
Yeah.
Ai ai ai. Allora, vuoi leggere così dice enciclopedia o cosa?
Sì, la Wikipedia dice che Anubi è il dio dalla forma di canide, comunemente identificato con un sciacallo.
Addirittura.
È una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto. Era il dio della mummificazione e dei cimiteri.
Dei cimiteri.
Protettore delle necropoli e del mondo dei morti.
Mamma mia, si salvi chi può, ma questi qui non sono più, devo andare a sbattere la testa, questi qua.
Si tratta di uno dei passaggi che l'uomo dell'antico Egitto doveva affrontare dopo la sua morte.
Ma dopo la morte, guarda, puoi smettere di preoccuparti, è tutto pianificato.
Per raggiungere i campi dei giunchi. Il dio Anubi accompagnava il defunto nella sala del tribunale di Osiride, la sala delle due Maat, dove alla presenza di 42 giudici doveva affrontare il giudizio divino.
E come lo superi, 42 giudici senza Gesù?
E con l'aiuto di questo Anubi.
Del diavolo.
Il dio della morte. Cioè, mi fermo qui perché Wikipedia parla in continuo di questo. È praticamente una divinità egizia. Della morte.
Diciamo divinità del diavolo.
Cioè adorano la morte.
Sì, la necropoli, i cimiteri, lo sciacallo. Insomma, il mondo ha rigettato Cristo, ma che altro può fare questo povero mondo? È normale che segua i demoni, compreso l'idolo dei morti. Un idolo di bestia è appropriato per un mondo moderno che non vuole Dio, la sua verità. Che gli rimane? Puoi scegliere tra tutte le bugie che vuoi. Sai quando dicono, io ho la mia verità, tu c'hai la tua verità.
Sì.
Quello che traduci, Io ho la mia bugia, tu c'hai la tua bugia. Mondo che non vuole la salvezza di Cristo, per istinto segue i demoni. Io credo che questi qui, probabilmente, sono immagini di demoni che circolano nell'Hades.
Oh.
Demoni con la testa di cane, demoni con la testa di mostro, esistono, perlomeno la mia impressione è questa. Un mondo di presente, di adesso, che non vuole la salvezza di Cristo, per istinto seguirà i demoni che vengono dopo. Nel mondo dello spirito che vanno, sono demoni che li stanno aspettando. Quindi questo qui che si fa adorare deve essere un demone dell'Hades. Il punto non è di studiare che tipo di diavolo comunque questo qua sia, non mi interessa. Tu mi dici di fare, cos'è che mi hai detto di fare uno studio?
Un piccolo studio.
Ma per l'amor di Dio, guarda, è più facile andare a bere una tazza di tè con una bella Bibbia davanti. Cioè, non dobbiamo conoscere tutti i diavoli per sapere che bisogna sgridarli, no? Il punto è dimostrare, cos'è che dobbiamo fare per mostrare Cristo al mondo. E mostrare Gesù a quelli che seguono questo demone. Questo dobbiamo studiarci. Non studiare tanto come ha fatto questo diavolo, ma studiamo come portare Gesù. Abbiamo imparato la Bibbia? Qualcosa. Sappiamo predicare? Qualcosa. E allora studiamoci di fare questo. Questa gente che segue questi cani e animali sono pazzi. Si sono ridotti come gli egiziani di una volta che adoravano queste bestie, appunto.
Sì.
Un cane. Ma il mondo che ha respinto Cristo, ripeto, che alternative può avere? Quando respingi la legge della matematica, non importa che calcolo farai, sarà sempre sbagliato.
a me questo dimostra che l'umanità sente nel cuore il bisogno di adorare qualcosa più grande di se stesso e sta cercando cosa adorare. Ma perché non scegliere la verità, il vero Cristo, che inventare queste cose terribili?
Provano tutto. Hanno provato nazismo, Hitler, Stalin, adesso hanno provato la falsa democrazia, che la vera democrazia non c'è comunque perché non funziona. Però Cristo non lo provano. Vanno a scuola, università, studiano 15 anni, 20 anni. Però non vogliono fare il nostro corso biblico di 5 mesi. 5 mesi perché vi spieghiamo dall'A alla Z, anche se per sommi capi, le profezie, tutto. Questo no, perché scusa, non hanno tempo, io devo fare soldi qua. E allora quando arriva una bugia o il marchio della bestia lo riceveranno. Avranno tempo per quello. Ma il Signore innanzitutto sta guardando a noi, alla sua Chiesa sulla terra. A che cosa la Chiesa cristiana sta facendo per mostrare, come a Roma, no? Ai morituri nelle arene, la verità. Noè mostrava al mondo l'opera della sua arca. Così anche noi dobbiamo mostrare Cristo al mondo che muore. E come si mostra Cristo? Con le nostre opere di amore, di verità, di mostrare loro la salvezza di Gesù. Quanto è facile! Va bene, mostrare queste cose e non dimenticatevi di mostrare anche i giudizi, giudizi eterni. Una cosa che gli islamici li rende furiosi è che per noi la salvezza non deve fare niente, ha fatto tutto Gesù. Loro invece no. Non hanno Gesù che ha pagato, non hanno neanche capito perché è morto in croce. Qual è il padre che fa morire suo figlio? Arriviamo noi, loro che le donne le tengono come schiave, stessa storia con gli indù, In India la persecuzione contro i cristiani da parte degli indù è perché sono gelosi. Che gli indù, a diventare cristiano, si convertono alla grande, perché per loro ci sono 4 caste in India e poi c'è una quinta che si chiama la casta degli intoccabili. Sai perché sono intoccabili?
No.
Perché non sono puliti.
Oh.
Ufficialmente non sono puliti. E intoccabili sono i più poveri, che non hanno bagno in casa, eccetera.
Ah, per questo?
Capito?
I più poveri?
Sì. Infatti in India non stringi la mano. Unisci le mani come in preghiera e abbassi il capo, quello è il saluto.
Mm-hmm.
Non è male perché l'India è il posto forse più sporco del mondo. E per dolci che sono, ma gli indù sono gelosissimi come i musulmani dei cristiani, perché loro adorano un Dio che per salvarti non deve fare niente, devi solo accettare Gesù Cristo, poi naturalmente dovrai compiere le opere in Cristo, ma non per la salvezza. Va bene, puoi andare in paradiso anche senza fare opere, se tu scegli così non sarai benedetto, andrai da Laodicea, andrai da Sardi, andrai dalla zona del vomito, Apocalisse 3:14. Però sei salvo, passerai un'eternità a mangiarti le mani, dire cosa ho perso, perché la cosa più triste è quando vedi un cristiano che vive in Cristo. Attenzione, svegliati se qualcuno sta dormendo mentre parlo. Capito che quando tu cammini in Cristo, operi in Cristo, ami il Signore, lo metti al primo posto, la cosa che frustrerà in cielo quelli che non l'hanno fatto è che quelli che fanno queste cose, che amano il Signore con tutto il cuore, lo amano con tutta la mente, lo seguono, amano la moglie, il marito, la famiglia, vivono una vita migliore, magari non hanno la macchina nuova, magari non ce l'hanno neanche vecchia, magari non hanno neanche un garage, o magari vivono in un garage che si chiama magari la stalla di Betlemme. E loro vivono una vita migliore di Bill Gates, di Soros, dei Soriani e di tutti i Soresi. Perché, come disse un capo indiano saggio, disse uomo bianco, quando avrai inquinato l'ultimo fiume, ucciso l'ultimo bisonte, tradito l'ultimo amico, infranto l'ultimo trattato, capirai allora che i soldi non li puoi mangiare. Ma ci sono dei Gates, dei Soros e anche dei falsi profeti evangelici della prosperità che questo non l'hanno capito.
Mm-hmm.
Noi non amiamo i soldi, dicono. solo ci piace accumularli, nient'altro. Ma questi non sono neanche, io non li considero neanche cristiani questi qua. I testimoni di Geova sono meglio di loro, che almeno in quella fossa non ci sono caduti, con tutte le loro false dottrine. E allora il Signore sta guardando dal cielo a noi. Cos'è che noi stiamo facendo? Immaginati il mondo è una grande arena, arena romana, che si ammazzavano i gladiatori. Ecco, il mondo è una grande arena e i gladiatori andavano dai Cesari davanti lì col piede sul collo del povero disgraziato che era caduto, gli mettevano la spada sul collo, guardavano l'imperatore, pollice teso, pollice verso. E se era verso, infilavano la spada nella gola dove volevano e lo uccidevano. Ecco, Dio sta guardando, cos'è che la Chiesa cristiana sta facendo per mostrare ai morituri la verità? Capito? L'uomo steso per terra che sta per morire, gli stiamo mostrando Gesù. Questo mondo tutti stanno morendo in questa arena. E ci sono le multinazionali sugli spalti a guardare. Oh, guarda come muoiono in Ucraina, come muoiono in Siria. Guarda miliardi, milioni, centinaia di milioni che muoiono di fame. Oh, passami un altro bicchiere di champagne, grazie. No, a me no, io sono italiano, ma è cappuccino e brioche, grazie. Ecco, godiamoci un po' queste cose. Come siamo furbi! Caro mio, sta arrivando l'inferno per voi. Dice Apocalisse 14, verso 13, beati quelli che muoiono nel Signore. Quando Noè mostrava al mondo l'opera, un'opera mostrava. È importante che mostriamo le opere, sapete? La sua opera era un'arca. Mm-hmm. E così noi dobbiamo mostrare Cristo al mondo, mostrarlo non con stupide prediche, stupide chiacchiere, va bene, o stupide panche da scaldare, ma con le nostre opere e con la sua verità, la sua salvezza, opere che mostrino la sua verità e la salvezza, va bene? E ho detto e ripeto, e non dimenticate i giudizi eterni. Quando predicate l'amore, la salvezza è gratuita, attenzione, ci sono anche giudizi eterni, perché se respingono la salvezza pagata col sangue di Gesù, Gesù gli dirà, se il mio sangue per te non è contato, se io per te sono morto inutilmente, e adesso dovrei salvarti con le opere. Apocalisse 20, verso 11 a 15. Furono giudicati per le loro opere. Dove lo dice questo? Apocalisse 20? Dal 12 al 15, vidi morti, grandi e piccoli. Verso 13, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo la supergrazia degli evangelici.
No.
La supergrazia dei predicatori delle chiese pentecostali.
Neanche, no.
Leggi tu il 13.
Apocalisse 20 parla del giudizio.
Leggi il 13.
13. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere.
Alt! Questo non va con la dottrina di questi falsi profeti evangelici, che riceveremo tutti la stessa grazia, dicono gli imbroglioni, i bugiardi e alcuni di loro, mi spiace dirlo, figli del diavolo. Non c'è super grazia, c'è un super giudizio. Angelina, 15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, 13 e 15.
Oh, ma questi mica si faranno distrarre dalle scritture. Eh no, c'hanno le loro dottrine, c'hanno i loro catechismi. Quelli c'hanno Sant'Agostino e compagni, quegli altri c'hanno Martin Lutero. Ma ti pare che loro si fanno distrarre dalla Bibbia? Fratelli, cerchiamo di non essere così, assicuriamoci di non vergognarci in quel giorno. E come si fa quel giorno a non vergognarsi? Testimoniare in questo giorno, in questo mondo, in questo momento, in questo posto, con questa famiglia, con quella moglie non perfetta, il marito peggio. Mia moglie c'ha un marito che è meglio perdere che trovarlo. Dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. Va bene? Oh... Io non so, Angela, come fa a sopportare sto predicatore qua. Capito? Chissà che premio che il Signore c'ha per te.
No, 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 quello non è niente, questa non è una prova, le mie prove sono altre.
Hai capito? Vabbè, poi ti offro il caffè, grazie.
Per cosa? Non bevo il caffè, grazie.
Stai dicendo delle cose buone su di me.
Non ho detto niente di buono su di te, aspetta.
Ah, ok, capisco.
Ho detto che tu non mi dai battaglie, io ho le mie battaglie, ma non c'entrano con te.
Angela, sai come i morituri salutavano i loro padroni, i Cesari, prima di uccidersi tra di loro? Andavano davanti allo stadio, davanti allo...
Nel Colosseo?
Sì, nel Colosseo, dove erano lì, ovunque facevano gladiatoria. Dicevano, aspetta, ce l'ho qua scritto, dice Ave Caesar morituri te salutant, con la T alla fine.
Ah, in latino.
Ave Caesar morituri ti salutano. Hai capito? Questo qua voleva l'onore di ucciderli. Dice, voleva essere onorato da quelli che lui uccideva. Uh-huh. Ah, Signore Gesù. Guarda, se guardiamo con gli occhi dello Spirito, non è che oggi le cose sono tante cambiate. Oggi i morituri delle arene senza Dio onorano, cos'era quello là? Un idolo di cane?
Sì,
bestie. Guarda, dice la parola, andiamo alla parola, Angelina, Primo Giovanni 5, 19 e 21.
Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno.
Io sto dicendo qua, cerchiamo di capirlo questo. Tutto il mondo giace sotto potere del maligno. Scrivete queste scritture. Queste sono scritture dottrinali. Primo Giovanni 5, 19. 19. Andiamo al 20.
Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Primo Giovanni 5, da 19 a 21.
Sta parlando a cristiani qua, non sta parlando a pagani. Sta dicendo ai cristiani di questa chiesa, guardatevi degli idoli. Capito? Ma io non adoro l'idolo. Telefonino, televisione, internet, pornografia, che ne so. Io penso a qualunque cosa. Andiamo a Primo Corinzi 10, guarda. Di nuovo ripete, 14.
Perciò, miei cari, fuggite all'idolatria. Primo Corinzi 10, 14.
Sta parlando a cristiani. Sta dicendo, ehi, attenzione agli idoli. Oh, ma io non adoro il cane, ma forse adoro il telefonino. Forse adoro i soldi. No, io solo li ammasso, non li adoro. Bravo. Apocalisse 9. Andiamo avanti. 20 al 21.
Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero dalle opere delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli di oro, d'argento, di rame, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. Apocalisse 9, 20 e 21.
Apocalisse 9 non è ancora cominciato, ok? È al futuro. Quindi sta parlando al futuro, sta parlando del tempo moderno, il tempo della fine. E dice nella Bibbia che non si ravvidero di adorare i demoni, idoli d'oro, d'argento, di rame. Cioè sta parlando del materialismo. L'altra mattina vai fuori, idoli a destra e a sinistra. Vai in centro commerciale, ci sono 100.000, 200, 300.000 idoli. Con tutti gli adoratori in fronte alla vetrina, possiamo comprare questo? No, compriamo l'altro, costa meno. Allora, cos'è che c'è altro da Simona?
No, l'ho letto tutto. Diceva che guardando questo, su internet, vedendo questo culto ad Anubi, dice, leggevo i commenti e tutti ne vanno orgogliosi di questo. Altri rispondono che basta che si possa vivere in pace e tutto va bene.
Capite che dicono? Io adoriamo i cani, che va bene, adoriamo i cani, i gatti, adoriamo anche l'anticristo e il diavolo. Basta che c'è la pace. Ma come fa a avere la pace senza il principe della pace Gesù Cristo? Quale pace? Che pace ci può dare un cane, un demone, un demone cane?
Sì.
Vivere in pace mentre in altre parti del mondo si odia, si uccide, si abortisce, si opprime, si fa la guerra. Questi demoni cosa fanno? Loro promettono falsamente che starai bene, starai meglio, la famiglia sarà benedetta. Cioè tutto egoismo. Io, la mia famiglia, la mia casa, le mie finanze. Ma come si fa a vivere in pace mentre il mondo pensa solo all'egoismo? Non ci sarà mai pace. Cioè, perlomeno non la vera pace senza Gesù, il principe della pace, Cristo Gesù. Ma dice la parola che viene il tempo, come era avvenuto a tempi di Isaia. Vai a Isaia verso 30, capitolo 30, verso 18 e 19.
Tuttavia, il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia.
Poiché
il Signore è un Dio di giustizia.
Beati
quelli che sperano in Lui. Sì, o popolo di Sion che abiti a Gerusalemme,
tu
non piangerai più. Egli certo ti farà grazia all'udire il tuo grido. Appena ti avrà udito, ti risponderà.
Alleluia.
Isaia 30, da 18 a 19.
Grazie, Signore, per la tua grazia, quella vera. Isaia 35,
amen.
3 al 10, e poi mi fermo, Angelina.
Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito,
siate forti,
non
temete. Non
temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio.
Verrà Egli stesso a salvarvi.
Amen. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi.
E allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Perché?
Perché delle acque scorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari.
E il terreno riarso diventerà un lago. Il suolo assetato si muterà in sorgenti di acqua. E
nel luogo dove dimorano gli sciacalli
vi sarà erba.
Vi sarà erba, canne e giunchi.
Là sarà
una strada maestra. Una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà.
Nessuna capra, nessuno che non è salvato, il regno di Dio.
Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno, anche gli insensati non potranno smarirvisi. In quella via non ci saranno leoni,
cioè,
nessuna bestia feroce.
Rappresenta il diavolo, i demoni, i malvagi, i Bill Gates, i Soros, capito? Non ci saranno nessuna.
Alleluia.
Non ci saranno queste bestie.
Gloria a Dio.
Feroci.
Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà.
Questa gente andrà ai suoi giudizi. Avete vissuto in baldorie, gozzoviglie, banchetti, andate in giro con lo yacht pieno di prostitute, mentre la gente, i poveri, non avevano neanche l'acqua pulita da bere. Ma il mio Dio vi chiederà conto di questo, o voi egoisti.
Ma vi cammineranno i redenti. I riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia.
Canti di gioia, alleluia!
Una gioia eterna coronerà il loro capo.
Allora ci godremo e gioiremo nella vera, la vera grazia di Dio.
Otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito scompariranno. Isaia 35, da 3 fino a 10.
E allora la gioia del Signore, la sua salvezza, la sua benedizione, la sua presenza prenderanno il posto di questi diavoli che vediamo adesso nel mondo, che non possono dormire se non hanno provocato una guerra. Vogliono territori, vogliono potere, stolti, e non sanno che la loro vita è un vapore che appare e che scompare. Ma noi ti diamo lode, oh Signore.
Amen.
Noi ti ringraziamo, Signore.
Alleluia.
Perché tu sei morto per noi, hai sparso il tuo sangue per noi. Signore, quale prova superiore? Superiore a qualunque, tutte le profezie della Bibbia, c'è una prova superiore.
Grazie,
il tuo sangue,
Signore,
dalla croce.
Grazie, Signore.
Signore, che prezioso questo sangue.
Amen.
Non vedo l'ora che domani faremo la comunione. Fratelli, preparate.
Gloria
pane
a te,
e il vino che con grande gioia faremo insieme a voi perché vi amiamo.
Amen. Gloria a te,
Signore. Nel nome di Gesù Cristo.
Ti amo, Gesù.
Grazie, Signore. Fratelli, Angela, va bene se ci fermiamo?
Sì, ci fermiamo. È passato
fratelli
il tempo.
Devono anche prendere fiato.
Sì, va bene.
Se devo prendere fiato io, e sicuramente anche i fratelli. fratelli, vi amiamo tanto. Siete dolci. Grazie, Signore, per voi.
Grazie
che da tanti anni ci seguite, fate parte della nostra missione. Grazie, fratelli. Grazie. Vi amiamo, vi benediciamo. Grazie per sostenerci, per rendere possibile che possiamo dare tutto a tutti gratis. Grazie, fratelli.
Grazie,
e anche
Gesù.
Le Bibbie che adesso andremo a portare, 250, nella prigione che stiamo andando periodicamente. Grazie, fratelli, siete super. Alleluia, alleluia.
Gloria a te, Gesù.
Meno male che ogni tanto qualcuno di voi arriva qua nella zona e possiamo abbracciarlo.
Grazie, Signore.
Grazie, Signore.
Ti amo, Gesù.
Ti benediciamo, Signore. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore, per ogni scrittura così edificante, incoraggiante che leggiamo e che ci dà tanto coraggio per affrontare questo mondo e arrivare fino a te, Signore. Perché un giorno ci arriveremo.
Angelina, hai alzato la mano.
Volevo chiederti preghiera per Stefania, perché ha scritto stamattina dicendo che la sua mamma è andata con Gesù e dice: da un lato sono felice, dall'altro era mia mamma. E volevo condividere con voi questo perché lei mi ha trasmesso l'amore per il Signore sin da bambina, mi parlava di Gesù e mi ha insegnato con il suo esempio l'umiltà. Lei non lo sa, mi ha salvato la vita e si chiama fede in Gesù. Sono sincera, ho il cuore rotto, ma va bene così, sia fatta la volontà di Dio.
Gloria, gloria.
Dolce Stefania.
Grazie. Grazie Stefania. Ti amiamo e condividiamo con te il tuo dolore. Sì, lo so che vanno in cielo. Tu hanno una mamma così, sicuramente è la che ti benedice dal cielo, sicuramente.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. Però, vedi, una benedizione è che, vedi, tu c'hai una famiglia meravigliosa, Leo e Danny, tuo figlio di 20 anni che va a evangelizzare con voi. E questo è un doppio miracolo, doppia benedizione.
Sì.
Grazie, Signore. Noi vi pensiamo spesso e preghiamo spesso per voi. Infatti, stavo meditando su di voi l'altro giorno e stavo pensando a quanto simile tu e mia moglie siete. Siete così simili, Stefania e mia moglie Deborah. Avete tante... E volevo benedirvi, che bella famiglia che siete. Servite il Signore insieme, lo pregate insieme, lo cercate, lo ascoltate, lo obbedite insieme. Grande è il vostro premio nel cielo, dovete solo continuare così. Gloria a Dio. Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Grazie, Signore.
Alleluia. Abbiamo pregato per i fratelli, Angela?
Sì.
Sì?
Sì.
Possiamo salutarli?
Sì, sì, fratelli tutti. Stefania, ti abbracciamo forte. Tua mamma sta meglio di noi tutti. Lei è contenta lì dove si trova. Ma tu la rivedrai, Stefania.
Alleluia. Sai, quando te arrivi in cielo, lei sarà lì a incontrarti. Ho sentito tante testimonianze di fratelli che sono andati in cielo, hanno avuto esperienza, e c'erano i familiari ad aspettarli. Ogni tanto qua mancava qualcuno perché non erano salvati. Ma quelli salvati erano lì come gioivano. E sento tante testimonianze così di fratelli che vanno in cielo e vanno i familiari a riceverli. Alleluia, un po' come è venuto Mosè ed Elia, sono scesi qui a incontrare Gesù e hanno avuto una riunione, un incontro, si sono consigliati, non so cosa hanno fatto, ma è così. Quando noi siamo in cielo, le persone che amiamo e che vorremmo che fossero lì e che hanno ricevuto Gesù, saranno lì a aspettarci.
Amen.
Insomma.
Grazie, Signore.
In cielo, sai come sarà in cielo?
Alleluia.
Sai come sarà il cielo, Angela?
Non lo so, ma sarà meraviglioso.
No, ma io te lo posso dire.
Come?
E sarà una cosa paradisiaca.
Sì.
Alleluia.
Quello sì, amen.
Li lasciamo andare, sti ragazzi?
No, però sì, li lasciamo.
Ciao.
Ciao, fratello.
Un abbraccio, un bacio, un bacione e un abbraccione. Ciao.
Ciao, alleluia. Dolci, amati, cari fratelli, siete preziosi.
Gloria, gloria per fratelli fedeli.
Ciao a tutti.
mentre l'immondo è confuso e si distrugge, l'uomo insiste a cercare di cambiare, a credere in ciò che lui vede, non ha la fede. La scienza aumenta ogni giorno il tuo intelletto, vola nel cielo, si avvicina alle stelle, cerca la vita nel futuro e non la trova. E mentre l'odio e la vendetta cresce in lui, non riesce a reprimerla. La sua giustizia rivolta nei principi, ricchezza è una bella apparenza, vuole mostrare la sua importanza, vuole solo il potere. Però nel giorno che si trova nell'angoscia, grida col cuore la preghiera di una vita. Dio aiutami dove tu sei. Ti rendi conto non allora che l'aiuto viene dal cielo e non la terra che brucia. Dove tu sei? Tutto può colui che in te confida, chi crede nella tua parola, niente ti muoverà. Dove me ne andrò se non a te? Dove me ne andrò, Signore? Dove me ne andrò, Signore, se non a te? Tu hai aperto il mare, ho camminato, tu l'asciutto, mi invii la manna dal cielo, e colui che fa piovere nel deserto per placare la mia sete. L'umanità non comprende il tuo potere, il muto parla, il cieco può vedere, il paralitico ti rialza adorandoti. Sto parlando del Dio del cielo, il creatore della terra e l'universo, nel suo nome c'è autorità. Tutto può colui che in te confida, chi crede nella tua parola, niente ti muove. Mi la manna dal cielo, sei colui che fa piovere nel deserto per placare la mia sete.